Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News. In studio Elisa Mariella. Apriamo con le ultime notizie sulla trattativa tra Grecia e Europa. Procedono a Bruxelles i colloqui per il salvataggio della Grecia. In serata l'Eurogruppo si riunirà per discutere il rinnovo del piano di aiuti, mentre continua il tiro alla fune tra il premier greco Alexis Tsipras e la cancelliera tedesca Angela Merkel su alcuni punti non risolti riguardo tasse e pensioni. Sentiamo il servizio di Raffaele Sardella.
La Grecia si gioca tutto nelle prossime ore. La base per l'accordo c'è, ma l'Eurogruppo esige più austerità e fa pressing su due fronti, l'aumento dell'IVA e il taglio delle pensioni. Oggi a Bruxelles il primo ministro greco Alexis Tsipras incontrerà il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi e il direttore del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde. Quest'ultima molto più cauta di Juncker in merito alla chiusura di un accordo. In serata, infine, è attesa la decisione dell'Eurogruppo. I 19 ministri finanziari europei si riuniscono alle 19 per discutere lo sblocco di 7,2 miliardi di prestiti per Atene. Le borse intanto aprono in leggero rialzo, manifestando un cauto ottimismo per la situazione greca. Piazza Affari sale dello 0,3, Londra dello 0,12, Parigi più 0,8, Francoforte più 0,17. Le trattative continueranno anche domani e venerdì nel Consiglio dei 28 capi di Stato e di governo europei. Il punto di non ritorno per la chiusura di un accordo rimane il 30 giugno, quando la Grecia dovrà iniziare a saldare i suoi debiti con il Fondo Monetario Internazionale. Finora le banche greche sono state tenute in piedi grazie ad iniezioni di liquidità, decise da Mario Draghi con un piano di emergenza. La paura dell'uscita del paese dall'euro, infatti, ha provocato negli ultimi giorni l'assalto ai bancomat e la fuga dei capitali.
Sono 10 morti e 30 feriti nell'esplosione avvenuta ieri in Nigeria dopo che una ragazzina kamikaze di 12 anni si è fatta saltare in aria in mezzo a clienti e commercianti di un mercato. L'esplosione è avvenuta nella città di Guiba, a nord della Nigeria. A dare la notizia è il padre di uno dei feriti e un operatore sanitario presente sul posto. Lunedì scorso, sempre in Nigeria, era stata una giovane donna di 17 anni a farsi esplodere in un mercato, uccidendo una ventina di persone. L'attentato potrebbe essere opera dei jihadisti di Boko Haram, che sempre più spesso usano giovani donne come bombe umane. Ancora in primo piano la questione migranti in Europa. A Calais alcuni di loro hanno tentato di salire sui furgoni per la Gran Bretagna. In Ungheria si chiudono le frontiere, mentre a Ventimiglia la situazione va verso la normalità. I dettagli nel servizio di Stelio Fergola.
La BBC le ha chiamate scene di confusione a causa dello sciopero dei lavoratori dell'Eurotunnel, il raccordo stradale subacqueo che collega Francia e Gran Bretagna. Circa 3.000 profughi hanno tentato di salire sui tir in coda verso il suolo inglese. Nel frattempo l'Ungheria annuncia la sospensione unilaterale della normativa UE sull'accoglienza. La zattera è piena, ha detto il portavoce del governo Zoltán Kovács, giustificando la decisione, oltre che con la protezione degli interessi nazionali, anche con il flusso eccezionale di migranti dall'Italia inizio dell'anno, e conferma che Budapest sta valutando la possibilità di costruire un muro anti-invasione al confine con la Serbia. Per Bruxelles l'Ungheria deve fornire spiegazioni, vogliamo un chiarimento immediato, ha detto il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. A Ventimiglia, infine, la situazione va normalizzandosi. Sono rimasti in 100 i profughi respinti dalla Francia, accampati sugli scogli. Altri 200 dovrebbero essere in viaggio verso la Germania, che, secondo le voci che corrono, potrebbe essere disposta ad accoglierli.
È stato arrestato oggi il killer 21enne Dylan Stormroof, che lo scorso 18 giugno ha ucciso 9 persone di colore a Charleston, in South Carolina. Gli agenti lo hanno preso mentre era alla guida della sua auto, fermo davanti a un semaforo e armato. Il ragazzo, prima di sparare, aveva pregato insieme alle vittime. Le indagini hanno confermato che il killer progettava l'assalto da ben 6 mesi. Passiamo alle notizie dall'Italia. Il governo stringe i tempi sulla riforma della scuola. Sono state apportate alcune modifiche al maxiemendamento, ma il clima è ancora teso. Ascoltiamo Federico Capurso.
La buona scuola di Matteo Renzi è ormai alle battute conclusive. Il testo approda oggi pomeriggio in Senato, dove le opposizioni sono sulle barricate. Prende piede quindi l'ipotesi di porre la fiducia sul maxiemendamento nella giornata di domani, sempre a Palazzo Madama, in modo da saltare il passaggio in commissione, dove il governo, a causa di alcuni senatori democratici dissidenti, non avrebbe la maggioranza. Se la riforma andrà in porto, annuncia Renzi, ci saranno le 100.000 assunzioni promesse, tutte entro agosto, altrimenti il numero scenderà a 25.000. Entro il primo dicembre, invece, verrà emanato il bando per l'assunzione di altri 60.000 insegnanti. Dal 2016 poi saranno introdotte anche le valutazioni dei professori da parte di un comitato ad hoc, composto da 2 rappresentanti dei genitori, 3 docenti interni all'istituto e un membro esterno scelto dall'ufficio scolastico regionale. Non solo i docenti, però. Dopo le ultime modifiche apportate, anche i presidi verranno valutati da ispettori esterni. E entro il 2018 è prevista l'introduzione delle linee guida per i premi destinati agli insegnanti meritevoli. Fissato infine un tetto di 100.000 euro alle donazioni erogate da enti privati, con la clausola che il 10% della somma sia però destinata alle scuole con meno risorse e con minori contributi ministeriali.
Cena di lavoro ieri ad Arcore per il leader della Lega Nord Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Nuova possibile intesa, dunque, nel centrodestra. Tasse, lavoro e economia sono i punti su cui concordiamo, ha detto il leader del Carroccio al termine dell'incontro, durato poco meno di 3 ore. E intanto oggi ai microfoni di Radio Padania Salvini ha aggiunto: questo governo è incapace e pericoloso, stiamo cercando un'alternativa seria con chi ci sta. Il sindaco della capitale, Ignazio Marino, ha invitato Matteo Renzi ai Fori Imperiali per una passeggiata notturna. Dopo le polemiche degli ultimi giorni per le dichiarazioni del primo cittadino di Roma alla Festa dell'Unità, Marino promette: sarò felice di fare una passeggiata ai Fori tra 15 giorni con i media, quando avrò eliminato i camion bar, ha detto il sindaco. Si chiama Stormline la perturbazione che colpirà l'Italia nelle prossime ore. Nel corso della giornata di oggi, violenti temporali accompagnati da grandine e raffiche di vento. Dalle Alpi e Prealpi del nord-est scenderanno fin verso la pianura e l'Emilia-Romagna. Temporali previsti nella notte fra oggi e domani anche su Liguria, Alta Toscana, Lazio e Puglia, mentre da giovedì l'alta pressione delle Azzorre riporterà sole e temperature miti su tutte le regioni. Passiamo a un altro servizio. USA e Francia sono al centro di un nuovo scandalo intercettazioni. WikiLeaks rivela 6 anni di attività di spionaggio dell'intelligence americana sui capi di Stato francesi. Washington smentisce a metà e afferma: Hollande no. Ci dice tutto Maria Lucia Panucci.
C'è di nuovo tensione tra Washington e Parigi per l'ultimo caso di spionaggio che vede coinvolta l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana. Nel 2012 gli 007 medi USA avrebbero spiato l'attuale presidente François Hollande, all'epoca appena insediata all'Eliseo. E secondo l'organizzazione WikiLeaks, che ha pubblicato le intercettazioni, non è di certo la prima volta che vengono ascoltate le conversazioni dei capi di Stato francese. Oltre ad Hollande, sorvegliati speciali anche Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, con ministri, deputati e diplomatici. La Casa Bianca nega di aver spiato il presidente francese. Noi non stiamo sorvegliando la Francia, né mai lo faremo, ha detto senza mezzi termini il portavoce del Consiglio di Sicurezza USA, Ned Price, ma non smentisce i casi passati e dall'Eliseo è subito protesta. Lo spionaggio tra gli alleati è inaccettabile, fanno sapere voci ufficiali. Agli Stati Uniti chiederemo chiarimenti. La speranza è che non scoppi un nuovo terremoto politico dopo quello del 2013 con la Germania, quando si era scoperto che l'intelligence americana teneva sotto osservazione il cellulare della cancelliera Angela Merkel.
Chiudiamo con lo sport. Sarebbero 5 le gare del campionato di Serie B appena concluso, comprate dal Catania Calcio allo scopo di salvarsi. 4 vittorie del club siciliano e un solo pareggio in casa con il Livorno il 2 maggio. Il presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, tra 7 arrestati per lo scandalo, nella giornata di ieri aveva dichiarato di essere estraneo a qualsiasi coinvolgimento e fiducioso di poter dimostrare la propria innocenza agli organi competenti. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo aver appoggiato l'apertura dell'inchiesta da parte del procuratore capo della FIGC Stefano Palazzi, ha dichiarato: non c'è mai limite al peggio. Dal calcio in tribunale a quello giocato, stasera l'Italia Under 21 di Gigi Di Biagio impegnata negli europei si gioca tutto nella decisiva gara con l'Inghilterra. Gli azzurri sono ultimi nel gruppo B con 1 punto in 2 partite. Pesa tantissimo la sconfitta nella gara inaugurale con la Svezia, ma anche il pareggio di domenica con il Portogallo ha messo in seria discussione la qualificazione alle semifinali. Agli inglesi basta un pareggio, ma anche in caso di vittoria gli uomini di Di Biagio potrebbero non farcela, in quanto legati a filo doppio al successo dei lusitani contro gli svedesi nell'altra partita del girone, unico risultato che permetterebbe, insieme ad un successo azzurro, il passaggio del turno e la qualificazione per le Olimpiadi di Rio. Finisce qui il GR ore 12 di Lumsa News. Grazie per l'attenzione da Elisa Mariella e appuntamento a domani.